Quest'anno ribadiamo i vari excursus che abbiamo fatto negli anni addietro. Diciamo che non c'è una linea che caratterizza in particolare la rassegna di quest'anno, ma ci sono c'è un po' uno sviluppo di varie linee che erano venute fuori gli scorsi anni, per cui abbiamo la musica americana e newyorkese con Butch Morris e Laurie Anderson per continuare il discorso sulle avanguardie americane. Abbiamo la parte dell'etnico balcanico che continua appunto con le voci bulgare, e così come abbiamo il progetto Trilogurtu con l'Orchestra in Quartet, che rappresenta un po' la fusione fra diverse esperienze, quindi continua un po' alcune linee tracciate negli anni scorsi, non ultima quella delle canzoni. L'anno scorso avevamo affrontato le canzoni italiane degli anni 50 e anni 60, quest'anno ricordiamo un cantautore a cui io in particolare sono molto legato, che è Leo Ferré. Per cui, pur non essendoci una linea caratterizzante questa rassegna, chi conosce un po' le rassegne precedenti può tracciare un po' di linee di continuità con le rassegne precedenti, ecco.
C'è un bello spazio dedicato anche alla voce nei vari concerti proposti, a partire proprio da questo primo concerto dedicato a questo ensemble vocale bulgara, molto nota alcuni anni fa. Mi ricordo che c'era questa produzione di Brian Eno, no? Che li lanciò anche nell'ambito pop, fra virgolette, no? Ebbero un successo notevole negli anni Ottanta, questi Les Mystères de Voix Bulgare.
Sì, diciamo che è un fenomeno particolare, perché loro non hanno perso, anche in queste collaborazioni appunto col mondo pop o con altri mondi etnici, l'interessante è che non, il coro bulgaro non ha perso però la caratteristica, l'identità, che sta particolarmente nel modo di impostare la voce, che è molto di petto, è una voce che ricorda un po' l'impostazione, non dico il canto, ma l'impostazione ricorda un po' la voce di petto delle mondine che avevamo anche nella nostra pianura padana, quindi una sonorità effettivamente molto ampia che riesce a sviluppare e anche drammatica in alcuni momenti, perché è una forza espressiva particolare. Negli anni 50, 60 e anche 70 faceva il suo mestiere, tra virgolette, all'interno di una programmazione che era quella perfettamente inserita nelle abitudini musicali. La scoperta di Brian Eno naturalmente l'ha fatto uscire dal suo ambito e soprattutto ha reso il fenomeno in maniera così con una visibilità internazionale, e sicuramente l'ha lanciato anche in queste collaborazioni con altri generi musicali.
È un coro femminile tradizionale bulgaro, ma loro non hanno nulla a che fare con gli stereotipi del folklore proprio dall'est europeo, no? Ecco, ribadiamo questa cosa che magari qualcuno che non le conosce potrebbe fraintendere.
Certamente, questa identità particolare che gli dà il modo di mettere la voce, io prima facevo riferimento alla nostra tradizione cantata, ma è un'identità molto speciale di questo coro, diciamo, non è la vocalità individuale balcanica che uno si potrebbe aspettare, insomma, è proprio una cosa con un'identità molto particolare, anche se parliamo di canti tratti dalla tradizione, sono sempre rielaborazioni, D'altra parte è una caratteristica dell'altro suono, non presentare il jazz da solo oppure l'etnico da solo, è sempre cercare di esplorare il mondo delle rielaborazioni, il mondo delle variazioni su e il mondo dell'incontro fra diversi generi.
Secondo appuntamento sabato 5 aprile, omaggio a Leo Ferré, e c'è la voce di Gian Maria Testa con un gruppo di jazzisti.
Un omaggio a un grande cantautore che sicuramente aveva uno stile particolarissimo, molto personale, ma anche molto ricco armonicamente, ecco che spesso ai cantautori italiani è mancato. Leo Ferré ha una ricchezza particolare dal punto di vista armonico, al di là della bellezza dei testi, però affrontato in una chiave appunto più jazzistica, infatti Cipelli, Zanchi e Garcia sono tutti con Paolo Fresu in testa, sono dei grandi jazzisti, quindi sarà un progetto filtrato attraverso la sensibilità di questi musicisti. Il progetto è proprio deriva proprio da un'idea di Cipelli, che è come si sa un musicista polimorfo, insegnante, compositore, esecutore. quindi arrangiatore naturalmente, l'idea principale di Cipelli che ha voluto fare questo omaggio a Leo Ferré.
E poi c'è la voce, non poteva mancare, essendo un omaggio a un cantautore, la voce, l'innesto di Gian Maria Testa.
È interessante, è un po' una scommessa, perché diciamo che certa atmosfera di sapore anarchico, pessimista, che si leggeva anche nella musica di Leo Ferré, non farebbe pensare a una rilettura in chiave jazzistica.
Ci spostiamo all'8 aprile, l'8 aprile qui a Nonantola il concerto.
Esatto, è un concerto ormai, credo che non abbia bisogno di presentazioni, perché ha già avuto numerosi riconoscimenti questo progetto Archeologi. Il quartetto all'Arkestin Quartet lo conosciamo, ha avuto un po' un'evoluzione all'interno, è cambiato uno strumentista, in questo caso non abbiamo il violoncello ma abbiamo Stefano Dall'Ora che è contrabbasso e suona il basso elettrico, ed è un progetto che ha avuto diversi riconoscimenti internazionali, è nato con Trilo Gurtu, che sappiamo il tipo di musicista che è, la sua curiosità, la particolare tecnica virtuosistica, ed è anche abbastanza strano perché chi non l'ha mai sentita questa musica si apparentemente potrebbe trovare delle sorprese ad accostare 4 strumenti ad arco alle tabla e alle percussioni. In realtà è un progetto molto suggestivo che unisce una tecnica classica indiana, la tecnica della musica classica italiana, del quartetto d'archi, ha un'inventiva assolutamente originale.
Questo l'8 aprile a Nonantola, torniamo a Modena per il 22 aprile, anche questo però è un concerto che non dovrebbe avere bisogno di presentazioni, perché qui si parla di una star internazionale.
Sì, Noah presenta in prima italiana il nuovo progetto Jeans and Jeans, ed è un progetto che diciamo ripercorre un po' le origini di questa cantante, che sappiamo nata in Israele ma sempre legata all'Israele, di origini yemenite. È interessante perché quest'anno, che è appunto il 60° della creazione di Israele, ci interessava aprire un discorso anche con altre manifestazioni che abbiamo fatto durante l'anno, sia di danza che musicali, aprire il discorso proprio sulle varie immigrazioni e sulle culture portate dalle varie immigrazioni in Israele. Quindi ci interessava esplorare un po' la cultura di Israele oggi, la cultura contemporanea di Israele. E naturalmente lo Yemen sappiamo che era un paese in cui viveva una delle più antiche e più numerose comunità ebraiche, e che ha dato un impulso fortissimo anche alla musica contemporanea in senso lato, israeliana. Quello che ci interessa un po' è esplorare appunto le culture musicali dell'Aliot, cioè dei rientri, delle ascese, dei ritorni alla terra promessa. Insomma, in questo caso cade molto bene questo progetto, perché è un progetto che Noah ha voluto fare proprio raccontando un po' il percorso dalle sue radici appunto yemenite, passando per la musica americana e l'arrivo ai giorni nostri. È un progetto nuovo, quindi anche noi ancora non lo conosciamo, debutterà proprio tra marzo e aprile, e per la prima volta in Italia sarà in aprile a Modena. Sarà un progetto in cui ci saranno video, diversi documenti e non solo musica, insomma, ma soprattutto verso l'acustico, non sarà particolarmente elettrificato, diciamo.
Per il concerto del 30 aprile ci spostiamo di nuovo a Nonantola, e in questo caso il suono, la proposta musicale dovrebbe radicalizzarsi un pochino di più.
Eh sì, si radicalizza sicuramente, perché Friedlander lo conosciamo, è un violoncellista, naturalmente uno di questi musicisti eclettici che utilizza il violoncello per avere effetti che spaziano in un mondo musicale assolutamente vario. È un musicista che ha collaborato con jazzisti, con musicisti colti, con avanguardisti, quindi sicuramente è uno dei personaggi più interessanti dell'avanguardia americana. Bastidieri ha lavorato molto con John Zorn. Questo progetto in particolare è una cosa abbastanza interessante, perché è ispirato a poesie di Pierpaolo Pasolini, quindi la collaborazione con Teo Teardo è una novità che, rispetto a tante altre esperienze che ha avuto Friedlander, è un po' più radicata e legata a dei testi quindi diciamo che sarà meno radicale dal punto di vista della comunicazione.
Questa collaborazione l'anno scorso proprio ha dato luogo a un disco, questo Giorni Rubati, che poi è anche il titolo della serata.
Sì, è il titolo del progetto.
Questo Giorni Rubati, sì. Poi l'11 maggio torna Laurie Anderson con un nuovo progetto anche qua.
In questo caso troviamo come ospite graditissimo Evin Kang, che suonerà con lei, che è stato 2 anni fa con un suo progetto qui a Modena, ed è uno dei collaboratori, diciamo, di lusso di Laurie Anderson. Anche questo è un nuovo progetto che si lega un po' a considerazioni sulla situazione, diciamo, culturale americana contemporanea, con attenzione particolare anche alla situazione politica. Per noi è una novità.
È sempre un'occasione unica quella di vedere un concerto di Laurie Anderson, perché la volta dopo, se ritorna, sarà con un altro progetto.
Esatto, non porterà mai lo stesso progetto, sì.
Questo concerto Ciambao, devo dire, questi Ciambao non li conosco, quindi devi illustrare questa cosa.
Dunque, questo gruppo, credo che non lo conosca quasi nessuno in Italia, però io ho ascoltato 2 dischi, 2 progetti, che non saranno quelli presentati, perché sarà presentato il nuovo progetto, appunto, con Otro Aire. Nasce il gruppo intorno a questa cantante Lamari, che ha una personalità, una voce straordinaria, una personalità particolarmente spiccata. Diciamo che è un modo di fondere anche sonorità pop ad atmosfere tradizionali iberiche in generale, con anche un occhio, devo dire, anche alla fruibilità, insomma. La rassegna dell'altro suono poi ha questo andamento un po', cioè dei prodotti di avanguardia tipo Friedlander, ma poi vogliamo dare anche degli esempi della nuova ricerca un po', tra virgolette, anche un po' più leggera.
Ha a che fare anche con il flamenco, il suono di Ciambao?
Sì, ha a che fare anche col flamenco, insomma ci sono suoni elettronici, soprattutto è una musica legata molto naturalmente al ritmo, ma anche a delle sonorità artificiali, non acustiche, e quindi c'è una ricerca di rielaborazione di atmosfere tradizionali. Io trovo che abbiano una carica, il gruppo abbia una carica particolarmente forte e interessante, anche per, diciamo, è un gruppo che viene seguito soprattutto dai più giovani in Spagna, e penso che sia una novità abbastanza interessante anche per l'Italia.
Con il concerto del 23 maggio, è un progetto in prima assoluta, ecco, torniamo nei territori della ricerca, ecco, della sperimentazione, questo progetto particolare di Lawrence Butch Morris con alcuni musicisti e in più poi anche la filarmonica Arturo Toscanini.
Questo è un progetto che rientra, appunto, viene appoggiato dalla Regione Emilia-Romagna, è una coproduzione che nasce tra Lugo, come l'anno scorso fu per il progetto Mondocane di Mike Patton, nasce tra il Teatro di Rossini di Lugo, Modena, e ci sarà anche una replica a Salso Maggiore, come facemmo esattamente l'anno scorso con Mike Patton. Butch Morris naturalmente è un musicista, anche lui, che ha avuto esperienze diversissime, e anche in questo progetto naturalmente si giocherà questa sua capacità di condurre l'improvvisazione, questa tecnica, diciamo, se possiamo dire così, con cui poi è diventato famoso, questa del conducting, cioè del condurre con una serie anche proprio di gesti codificati, condurre l'improvvisazione, quindi, e la miscelazione fra i vari suoni dei gruppi che ha a disposizione. Sarà interessante vedere proprio il rapporto fra Butch Morris e l'orchestra filarmonica Arturo Toscanini, che è un'orchestra che è abituata, devo dire, anche ad esperienze particolari, però non so fino a che punto, ecco, è abituata a questo tipo di rapporto con un direttore improvvisatore.
Canzoni e ambienti per voce, ospiti e orchestra, questo è il sottotitolo di questo Folding Space, Modette and Other Songs. Abbiamo detto dell'orchestra, diciamo prima di chiudere anche degli importanti ospiti che saranno in scena con Butch Morris.
Tanto Shelly Hirsch, che sarà la voce principale, poi abbiamo Eric Yamamoto al pianoforte, Daniel Kelly con le tastiere e Fast Forward con diversi, diciamo, strumenti di rumori, di umori vari, Shelley Bargon con l'arpa e G. Edain con tutti i campionatori e l'elettronica campionata dal vivo. Devo dire che è un po' il progetto di punta anche dell'altro suono di quest'anno, perché vede unire diverse forze, diverse idee, e poi è un progetto dedicato e costruito proprio sui nostri teatri, quindi è questo l'aspetto più interessante per noi. L'appoggio della regione e il coordinamento di Angelica, a cui noi siamo legati già da alcuni anni. Ricordo che facemmo il primo grande progetto con Stockhausen, poi Ilaia Raja. Con Angelica ormai abbiamo un rapporto abbastanza forte. L'altro suono non ha mai voluto, da un lato, rappresentare radicalità estreme o solo avanguardie radicali. Vogliamo tenere un equilibrio all'interno della rassegna. Però è vero che tante volte abbiamo presentato, anche negli anni addietro, delle tipologie di generi musicali che sicuramente conoscono solo gli addetti ai lavori o agli affezionati e quelli che i curiosi che vanno a cercare le cose. È un percorso che stiamo conducendo ormai da anni, che crediamo indispensabile, io lo dico sempre, un teatro che viene finanziato con soldi pubblici non si può esimere, anzi assolutamente, da cercare, da esplorare e vedere quello che si muove sul mercato e nel panorama della musica contemporanea, anche per quello che riguarda la danza. Non si può non pensare a quello che è il patrimonio gestuale e contemporaneo. Quindi non ci aspettiamo sempre di avere naturalmente delle grandi gratificazioni, però penso che questo seminare, secondo noi, è servito sia per accogliere nuove fasce di pubblico intorno al teatro di Modena, che aveva una connotazione abbastanza, diciamo, tradizionale, e con gli incroci che riusciamo a fare, anche offerte di abbonamenti misti, eccetera, piano piano, secondo me, e lo dimostrano i dati, noi abbiamo aumentato anche le cifre della lirica tradizionale negli ultimi tempi, anche con delle regie appunto che tengono conto appunto del mondo visivo, gestuale, contemporaneo. E credo, io vedo tutte collegate le nostre stagioni, le commissioni ai nuovi coreografi, i nuovi progetti musicali dell'altro suono, ad alcune regie che facciamo nella lirica. Io penso che questo sia lo sforzo che intanto è divertente per il direttore artistico, no? Trovare questi legami e lavorare su questo, e poi sia quello necessario anche per aprire a fasce diverse di pubblico il teatro.